Radio Giornale.
L'FBI avverte, dopo i disordini al Campidoglio, possibili nuove violente proteste durante l'insediamento del presidente Biden il 20 gennaio. Fanno discutere intanto i casi Twitter e Parler. Giusto mettere a tacere Trump e chiudere i social media ultraconservatori, sentiremo un'opinione. Solitudine, stress, rabbia, la salute mentale peggiora con la pandemia, lo conferma un sondaggio internazionale condotto anche in Svizzera. Questi titoli, prima però una notizia a cui mancano ancora tutti i crismi dell'ufficialità, ma che viene riportata da vari organi di stampa della Svizzera tedesca questa mattina. UBS chiuderà 44 delle 239 filiali in Svizzera entro la fine di marzo, in sostanza una su cinque. L'elenco delle filiali interessate è già stato stilato e riguarderebbe tutta la Svizzera. Voci in questo senso c'erano già state in novembre, ora oggi in particolare sulla Neue Zürcher Zeitung c'è in sostanza la conferma di Axel Lehmann, responsabile delle attività in Svizzera. Credit Suisse aveva annunciato un piano simile lo scorso agosto, un processo, quello di queste grandi banche di cui si parla da tempo, la pandemia ha accelerato. Attendiamo dunque sviluppi, in attesa passiamo al resto dell'attualità, cominciando dall'estero. Un nuovo impeachment contro Donald Trump, la maggioranza democratica alla Camera è pronta a mettere in stato d'accusa il presidente per istigazione all'insurrezione dopo l'assalto al Parlamento di mercoledì scorso da parte dei suoi sostenitori. Il voto è previsto già domani, ma intanto restano alti i timori di nuove violenze da parte di gruppi estremisti, come conferma un rapporto dell'FBI. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Il pericolo è reale. I pro-Trump, comprese alcune frange armate, potrebbero tornare di nuovo a Washington prima dell'insediamento di Joe Biden o il giorno stesso dell'inaugurazione, il 20 gennaio. Lo segnala un documento dell'FBI, secondo cui potrebbero essere presi di mira anche i parlamenti locali nei 50 stati. La maggioranza democratica, da parte sua, ha già presentato il testo dell'impeachment contro Trump, accusandolo di avere messo a rischio il sistema democratico. Per prevenire nuovi disordini, il Dipartimento della Sicurezza Interna ha già avviato il dispositivo di protezione per la cerimonia di Biden, ma a coordinarlo non ci sarà il responsabile di questo ministero, Chad Wolf, un fedelissimo di Trump che si è dimesso poche ore fa. Il Pentagono ha autorizzato lo schieramento a Washington di 15.000 soldati della Guardia Nazionale, assenti invece prima dell'assedio al Congresso e arrivati poi a dare rinforzi con un clamoroso ritardo. La composita galassia trumpiana, complottisti, suprematisti bianchi, neonazisti, si sta organizzando su diverse piattaforme alternative, dopo che una delle principali, il sito Parler, è stato bandito da Google, Apple e Amazon. Intanto Twitter ha reso noto di avere sospeso 70.000 account legati ai cospirazionisti del movimento QAnon, una decisione a pochi giorni dal blocco permanente dell'account di Trump usato da lui per diffondere falsità su presunti brogli alle presidenziali.
E proprio le decisioni di Twitter, così come quelle di Google, Amazon e Apple, di silenziare di fatto Trump e i suoi sostenitori dell'ultradestra stanno facendo discutere. Da una parte l'incitamento all'odio, come si è visto nelle proteste al Campidoglio di mercoledì scorso, dall'altra la libertà d'espressione. Dove sta il confine? Come giudicare questi diversi casi? Andrea Ostinelli ha cercato di capire con due esperte i termini della questione.
Prima di tutto io non parlerei di una censura perché si tratta di compagnie private, quindi anche chi fa riferimento al secondo emendamento americano sulla libertà di espressione in realtà sbaglia, perché quell'emendamento si riferisce a una censura dello Stato.
A fissare subito il primo distinguo è Costanza Sciubba, ricercatrice all'Università di Harvard.
Faccio una grossa distinzione fra le piattaforme digitali che, pur avendo un monopolio come Twitter o Facebook, sono comunque nel loro diritto nel non pubblicare cose che vadano contro le regole della comunità, e invece le infrastrutture che proprio rendono possibile che ci siano anche delle altre piattaforme.
Una distinzione su cui concorda Roberta Bracciale, professoressa di sociologia dei media all'Università di Pisa, che ritiene legittimo il blocco del profilo di Donald Trump operato da Twitter.
C'è legittimità nel senso che le piattaforme sono le proprietarie dell'infrastruttura su cui avviene la discussione e hanno dei termini di servizio molto chiari, cioè che tutti gli utenti devono rispettare. Trump, ma non solo Trump, li ha disattesi per molte volte, per molto tempo. Ora che probabilmente intanto si è arrivati alla fine del mandato, e quindi non sarà più presidente, il nuovo presidente sarà Biden. C'è stato l'evento di Capitol Hill, piattaforme sollecitate anche da tutta una serie di altri politici, persone famose, hanno preso forse il coraggio di dire ok, blocchiamo la diffusione di incitamento dell'odio. Ma in questo caso specifico.
Un discorso diverso merita invece il blocco di tutta una rete sociale come Parler, social network frequentato da utenti molto profilati a destra, un fatto problematico in termini di libertà e di argomentazione politica, la professoressa Roberta Bracciale.
Lì c'è un problema di legittimità. Perché non viene più distribuito un social network come Parler all'interno di piattaforme di Amazon, Google, Apple e così via? Soltanto perché ci sono persone che sono dell'alt-right, far-right, perché questo dà poi mandato a esponenti della destra di poter dire che c'è una lesione della libertà di stampa. Diciamo, questa reazione a catena che poteva essere giustificata all'inizio con il limite su quelle piattaforme, adesso rischia di diventare un boomerang da questo punto di vista, perché rischia di innescare un processo di polarizzazione molto forte degli attivisti che sostengono Trump, che da sempre dicono che i media gli sono contro. Quindi il problema non è banale, non si risolverà qui.
Questo dunque per quanto riguarda questa discussione, restando al cambio in programma alla Casa Bianca tra pochi giorni, è un cambio che anche in Israele si guarda con attenzione, e così va letta la decisione del premier Netanyahu di accelerare anche con la costruzione di case in Cisgiordania, come ci spiega da Gerusalemme Michele Giorgio.
Corsa contro il tempo di Benjamin Netanyahu, che approfittando degli ultimi giorni alla Casa Bianca di Donald Trump, suo stretto alleato per 4 anni, ha ordinato che siano avanzati i piani di costruzione per circa 800 case destinate ai coloni israeliani in Cisgiordania, a Gerusalemme Est. I nuovi alloggi sorgeranno in vari insediamenti coloniali, tra i quali Tamar, Betel, Shaveh Shomron, Oranit e Givazev. Inoltre l'avamposto di Nofei Nehemia diventerà una colonia a tutti gli effetti. Incurante anche questa volta delle proteste dei leader palestinesi, il premier israeliano guarda alle elezioni di fine marzo e punta a conservare il sostegno dei coloni. Più di tutto, spiegano i giornali locali, la mossa anticipa l'ingresso alla Casa Bianca di Joe Biden, che a differenza di Trump ha in più occasioni espresso la sua contrarietà all'espansione massiccia degli insediamenti ebraici in Cisgiordania, perché potrebbe compromettere le residue possibilità di realizzare la soluzione a due stati, ossia la nascita di uno stato palestinese accanto a Israele. Approvando le nuove costruzioni, Netanyahu, aggiungono alcuni analisti, segnala anche al nuovo presidente americano che non potrà dettare la politica di Israele nei territori palestinesi.
E apriamo la pagina dedicata al Covid-19. In Svizzera si stima che fra la metà e 2/3 dei malati di coronavirus nel frattempo morti si trovassi in una casa anziani o in istituto di cura. La questione sta suscitando non solo interrogativi ma anche critiche sulle misure di protezione e sui test a tappeto fra il personale curante. Cosa rispondono allora le autorità? Giampaolo Driussi da Berna.
La metà in Argovia, 6 su 10 a Zurigo e Zugo, 8 su 10 a Soletta e nel cantone Obvaldo. Secondo le informazioni raccolte dalla Neue Zürcher Zeitung, sono i malati Covid morti nelle case anziani e negli istituti di cura, le cui proporzioni per Ticino e Grigioni si aggirano fra l'altro attorno al 40 rispettivamente al 50%. Dove si è fallito? Secondo Rudolf Auri, presidente della Conferenza dei Medici Cantonali, uno dei motivi va ricondotto all'impossibilità di blindare le strutture e i movimenti degli ospiti. Anche perché essi hanno bisogno di mantenere i contatti sociali. Insomma, sarebbe un problema d'equilibrio fra libertà e necessità personali da una parte e misure di protezione dall'altra. Queste ultime, aggiunge Auri, ci sono e anche se non vincolate sul piano nazionale, la questione non è affatto sottovalutata. Ma perché allora i test di massa, quelli rapidi, anche solo sul personale curante, stentano a decollare? Il dottor Auri, che è anche medico cantonale a Zugo, afferma che occorre relativizzare un po' i test a tappeto. Sono utili, ma aggiunge, sarebbe illusorio pensare che possano bloccare l'entrata del virus negli istituti. In che proporzione, chiediamo infine, i morti nelle case anziani non sono stati ospedalizzati e perché? Rudolf Auri non ha cifre dettagliate, ma dice, nella maggior parte dei casi, è perché sono stati loro a non volerlo, esclusa qualsiasi selezione precoce dei pazienti Covid per non appesantire il sistema sanitario nazionale. Non sono a conoscenza di casi simili, conclude.
Più solitudine e più rabbia è quanto si sta vivendo dall'inizio della pandemia in Svizzera, lo segnalano i partecipanti ad un sondaggio che mira a valutare lo stato di salute mentale e fisica delle persone nell'emergenza e che fa parte di un progetto internazionale tuttora in corso, cui partecipano decine di paesi. Sono circa 4.000 le persone coinvolte finora in Svizzera. Alessia Fontana.
Provengono da tutte le regioni linguistiche della Svizzera e nel sondaggio hanno documentato le proprie esperienze, confermando l'impatto psicologico negativo della crisi sanitaria che stiamo vivendo. Stress e solitudine sono peggiorati, ha dichiarato il 20% degli interpellati, e una persona su sei ha percepito un aumento del sentimento di collera, di rabbia. Ce lo aspettavamo, sono risultati in linea con quelli di altri paesi come l'Italia, ci dice il dottor Andres Schneeberger, dei servizi psichiatrici dei Grigioni, uno dei ricercatori che in Svizzera sta esaminando le informazioni raccolte.
Dal punto di vista clinico abbiamo avuto l'esperienza che all'inizio le persone hanno avuto più paura, ma dopo un certo tempo ha aumentato la rabbia, anche l'aggressività, e io penso che è anche una conseguenza di tutte le misure.
Per ritrovare un equilibrio tra distanziamento sociale, quarantene, isolamento e limitazioni varie, le strategie più citate nel sondaggio sono state l'attività all'aria aperta e l'utilizzo di internet. Benvengano videoconferenze con i familiari e gli amici se servono a mantenere i contatti, continua Schneeberger, preoccupato dalla situazione attuale.
Se le misure continuano a lungo, tutto quello che abbiamo visto in questo momento può anche aumentare le depressioni, soprattutto.
Valutazioni di dettaglio ancora non ci sono, ma saranno fatte nelle prossime settimane. Per ora si sa che molte sono le donne, il doppio degli uomini che hanno partecipato al sondaggio online. Assente invece la popolazione anziana. Anche per questo il sondaggio viene riproposto ora con 7.500 questionari cartacei inviati a destinatari campione in tutta la Svizzera.
Siamo alle notizie sportive con Omar Gargantini.
Sì, buongiorno. Iniziamo con l'hockey su ghiaccio che propone oggi 5 partite di National League. In pista anche le due ticinesi opposte ad avversari d'alto bordo. Il Lugano sarà di scena all'Allianz contro lo Zurigo, secondo in classifica. L'Ambripiato invece riceverà alla Valascia il Ginevra, reduce da 4 vittorie di fila. Ambri che ieri però ha soddisfatto il proprio allenatore Luca Cereda nell'allenamento di rifinitura.
Era bello intenso, sì. Possiamo dire che era un buon 5,5, ma l'intensità non è un grosso problema di questa squadra durante gli allenamenti, ma durante le partite. Quindi adesso si tratta di portare questo 5,5 non solo ogni tanto, ma con costanza anche durante le partite.
Vedremo cosa succederà a partire dalle 19:45. La cartellone si completa con Bien Lagnau, Friburgo, Davos e Zugo Rapperswilla. E sempre per l'hockey, la Federazione Svizzera minaccia di boicottare i mondiali qualora fosse confermata la Bielorussia come paese organizzatore. Ne parleremo tra poco alle 7:30 in Rete 1 Sport. Nello sci di ieri la conferma che l'attesissimo weekend di Wengen è stato cancellato causa coronavirus. Le prove dell'Auberon saranno recuperate a Kitzbühel, spalmate su 2 fine settimana. Si gareggia invece a Flachau in campo femminile. Oggi è previsto infatti il tradizionale slalom in notturna. Il calcio italiano in chiusura col posticipo della 17ª giornata che ha visto lo Spezia superare 2-1 la Sampdoria. È tutto.
Ed è tutto anche per questa prima edizione del Radio Giornale. Ci risentiamo tra poco più di 45 minuti.